Radio Dolomiti presenta Litigare fa bene, in collaborazione con Centro Psicopedagogico per la gestione dei conflitti di Piacenza.
Eccoci qua, 19.03 minuti primi, buonasera, bentrovati, ultima puntata per Litigare fa bene, ultimo, porto per questo lungo viaggio che abbiamo fatto attraverso i vari professionisti del Centro Psicopedagogico di Piacenza, dove insomma abbiamo capito che se vogliamo migliorare la qualità delle nostre relazioni con i litigi, in qualche modo dobbiamo avere a che fare. Allora, do subito il benvenuto al dottor Paolo Ragusa, che è già in linea con noi. Buonasera, bentrovato.
Buonasera a lei Claudia, buonasera a tutti, grazie.
Allora, grazie di essere con noi. Abbiamo iniziato con lei questo viaggio, lo concludiamo con lei. Devo dire che non me lo sono preparato un discorso, però mi metto un po' alla prova, se me lo consente. Per me è stato un viaggio molto emozionante. Ho imparato, credo di aver imparato tante cose, ovviamente, insomma, un conto è aver imparato, un conto è poi a metterle in pratica. Però le vorrei dire questa cosa, no? Il concetto che mi emoziona di più del vostro lavoro, che forse io vedo davvero che voi date un grande contributo alla nostra società per migliorare la società, perché davvero mi sembra di aver colto che chi sa litigare bene in qualche modo previene la violenza, e quindi una società fatta di individui che sono competenti nel conflitto è anche una società dove cade meno nella violenza. Possiamo dirla questa cosa in modo molto chiaro?
Sì, direi che questo è proprio il cuore del nostro lavoro, un lavoro che si svolge, come voi avete visto in questo viaggio appunto bellissimo, affascinante, si svolge su diversi ambiti applicativi, diciamo così, però direi che il cuore è proprio questo, cioè restituire alle persone una relazione evoluta, una relazione dove non ci sia bisogno di fare ricorso alla violenza, cioè all'eliminazione dell'altro, dove in fondo possiamo godere dell'abbondanza che l'altro, gli altri, in forma organizzata, in forma sparsa, in forma affettiva, in forma amorosa, in forma educativa, ci restituiscono. Ecco, non possiamo perderci questa abbondanza. Allora, questo lavoro di prevenzione, l'ha detto benissimo, direi è un fattore protettivo. Il conflitto ci protegge dalla violenza, la nostra competenza conflittuale ci protegge dalla violenza.
Sembra un paradosso, però poi in realtà non è così. Allora, se mi consente, faccio un piccolo esempio. Faccio un esempio della mia vita personale, dove mi accorgo che con i bambini magari mi disturbano delle cose che fanno, delle richieste che mi fanno. I bambini sono bravissimi a fare tante richieste, lo stesso magari sul luogo di lavoro, sopportiamo, resistiamo, sopportiamo e poi esplodiamo. Invece insomma bisognerebbe proprio, come dice il suo libro, imparare anche a imparare a dire no. Lei ha scritto un libro dedicato al no, no? Qualche volta dobbiamo autorizzarci a dire no proprio per non esplodere, perché poi quell'esplosione è violenta. Nel mio piccolo mi accorgo che anch'io riesco ad essere molto violenta, anche a spaventare, no? I miei interlocutori, i bambini. È così? Succede così?
Ma io faccio fatica a pensare che lei sia violenta.
No,
forse lei sarà molto aggressiva. Questo potrebbe essere, ma già questo è un passo avanti. Cioè, l'aggressività è una componente che non possiamo estinguere, anzi direi non va estinta, va governata, va gestita, va contestualizzata, ma non possiamo estinguerla. La violenza invece sì, sarebbe il nostro sogno, quella di eliminarla dalle relazioni tra le persone. Allora dice bene, talvolta noi siamo molto aggressivi perché è come se volessimo mettere nel nostro serbatoio qualcosa che non ci sta, e allora il serbatoio va fuori e allora non ce la facciamo. Allora si tratta di imparare, e questa è una competenza importante, imparare a trovare una misura nella nostra capacità di integrare gli altri, che non significa farne a meno, ma significa c'è una misura oltre la quale in qualche modo non siamo più capienti, capaci di accettare divergenza, accettare anche tolleranza, accettare disponibilità. Questo non dipende dagli altri. E la buona notizia dal mio punto di vista è questo: non dipende dagli altri. Noi diciamo mi hai fatto arrabbiare, mi hai fatto perdere la pazienza, mi fai delle richieste impossibili. No, mi spiace, non dipende dagli altri, dipende da noi, dipende dalla nostra capacità di governare questo recipiente. Ecco, è un po' come se dovessimo imparare, ma questo impieghiamo tutta la vita, direi, a essere padroni di noi stessi, che non significa non avere emozioni, non significa non avere scatti di ira o di aggressività, ma significa riuscire in qualche modo a gestire questo pieno, questo vuoto, perché in fondo gli altri sono costantemente in richiesta, nelle forme più varie. Lei citava i bambini, ma pensiamo anche agli adulti, pensiamo, non so, ai suoi collaboratori, pensiamo ai nostri clienti, nel caso avessimo dei clienti. Ecco, alcune richieste effettivamente sono ingestibili, dipende da noi, dire no, non è il momento, non è più tempo per fare questa cosa, abbiamo bisogno di altro, non ce la faccio, non sono in grado. Ecco, riconoscere in fondo che c'è un limite nella nostra capacità di assorbire la richiesta dell'altro. Oggi va molto di moda un termine che è resilienza. Ora, il tema è un po' questo, come se essere resilienti significa riuscire a stare in tutte le situazioni, in tutte le richieste. No, la resilienza sì è una capacità fisica di assorbire i colpi, diciamo così, ma non è infinita, non è infinita. Abbiamo bisogno in qualche modo di dare una misura alla nostra capacità di assorbire i colpi, soprattutto perché questo ci restituisce benessere. Ecco, un eccesso di disponibilità, un eccesso di ingaggio da parte degli altri potrebbe anche portarci in qualche modo ad un'illusione di essere onnipotenti, di essere senza limiti, e questo io lo considero una malattia.
Addirittura una malattia, cioè una sorta di presunzione, di egocentrismo.
Sì, una malattia in senso metaforico, cioè che significa in fondo è come se noi non volessimo riconoscere un dato oggettivo che in quanto persone in relazione abbiamo dei limiti. Questa è la nostra forza nel riconoscere questo limite, certo, dispiacendo agli altri, essere in grado di risolvere tutte le questioni che ci vengono poste, ma questo è un fatto estremamente liberante, cioè ci rende umani. Ecco, sostanzialmente il conflitto è un'occasione per renderci più umani, cioè per ritrovare effettivamente nella nostra persona il limite che ci restituisce umanità.
Va bene, possiamo dare spazio alla pubblicità? Ce la facciamo a fare ancora un breve intervento con
sì,
lei?
Sì, va bene. Va
d'accordo,
bene.
Allora un po' di pubblicità e poi di nuovo con il dottor Paolo Ragusa, restate con noi.
Litigare fa bene su Radio Dolomiti.
Nove 18 minuti primi, ultima puntata di Litigare fa bene, come dire, ultimo intervento con lei, caro Presidente, e, come dire, non possiamo che farle questa domanda, siamo curiosi di sapere da dove è partito tutto ciò, da dove è partito il vostro lavoro, da dove è nata questa idea di creare un centro che si occupa tra le tante cose anche proprio di gestione dei conflitti.
È un'idea lontana che in fondo è legata a un fatto storico importante, la caduta del muro di Berlino. Eravamo in prossimità di quelle settimane, e allora in fondo c'era un clima di grande speranza. Già prima ci occupavamo di educazione alla pace, di tutto ciò che in qualche modo ruotava intorno alla conflittualità, ma quell'evento come dire, ci diede la visione definitiva. Non possiamo non occuparci di qualcosa che nella storia si era concretizzato, cioè la possibilità di abbattere un muro per aprire nuove relazioni e nuovi modi di stare nell'Europa. Allora, in quei giorni, come dire, speranza e la speranza era il desiderio e il sentimento più forte. Poi abbiamo maturato un'altra condizione, che era quella della necessità. La sfida era come possiamo occuparci di qualcosa che tutti considerano da evitare, appunto la conflittualità, invece considerarla una condizione necessaria, la competenza conflittuale come condizione necessaria per stare al mondo. In quel caso è ovvio, lo sguardo era aperto all'Europa, al mondo, ma direi è aperto anche alle relazioni più semplici, quelle tra uomo e donna, tra genitori e figli, tra vicini di casa, con il negoziante. Ecco, è necessario essere competenti, altrimenti rischiamo di estinguerci. Allora, da quel lontano 9 novembre dell'89, in qualche modo la nostra storia è andata avanti. Oggi compiamo quasi 30 anni, quest'anno dedicheremo appunto a questo trentennale diverse iniziative. Ecco, però è lì il cuore della questione: far diventare necessaria una competenza che per certi versi cerchiamo di evitare perché ci sembra scomoda, ci sembra non adeguata, ma è l'ingrediente evolutivo necessario per tutte le relazioni.
È molto interessante, devo dire che insomma una partenza così è anche molto emozionante. Qual è l'aspetto più difficile per imparare a litigare bene? Qual è la grande fatica da superare secondo lei?
La grande fatica è uscire da se stessi, cioè significa riconoscere che non possiamo stare al mondo da soli. Io credo che sia questa, che non è una componente così ideale, romantica, eccetera, ma è una componente molto reale. Noi, soprattutto la nostra epoca, basta guardarsi intorno, è costruita intorno a questo mettersi a riparo dagli altri, realizzare da soli il benessere e la felicità. Impossibile. Questo ci porterà al suicidio cosmico, diciamo così, scusi un po' l'espressione enfatica, ma abbiamo necessità di uscire da questo isolamento per costruire buone relazioni, anche talvolta cariche di tensione, non soddisfacenti, ma abbiamo bisogno degli altri. Il conflitto rende necessarie le persone. Io non posso pensare che il conflitto sia una relazione da evitare, ma al contrario è un modo per costruire buone relazioni. In fondo la cosa più difficile è l'aspetto affettivo, cioè costruire legami. Ecco, questo è quello che sto provando a dire. Il conflitto è un modo eccellente per costruire legami, ma anche per scioglierli paradossalmente, per definirli e per dare una fisionomia esatta del legame. Il conflitto scolpisce i legami, esce dal grezzo di una pietra, esce da un ammasso che in qualche modo è informe, e il conflitto lo scolpisce. Pensate così, le nostre relazioni sono talvolta molto grezze, hanno bisogno di essere scolpite, definite, di prendere forma, e questo senz'altro il conflitto, in questo il conflitto ci aiuta, cioè dalla forma che ciascuno può e vuole dare a quella relazione, che è una forma calda, una forma sfuggente, una forma aguzza, una forma concava, una forma complessa. Questo tocca a noi, ma è necessario dare una forma alle relazioni.
Allora, io lo so che lei ha i minuti contati, però io se ce la faccio le farei due domande. Posso?
Via.
Allora, la prima, la distinzione fra violenza e aggressività, e la seconda è, ho tantissimi amici che ovviamente ho coinvolto, ho chiesto di ascoltarmi proprio per questo tema che sto trattando, e devo dire, persone che stimo, persone molto intelligenti, che in tante però mi hanno detto, no Claudia, io a litigare non ce la faccio, sto troppo male. Okay. Cosa dico a queste persone?
Okay, partiamo dall'ultima. Queste persone bisogna dire o litighi o ti ammali, scegli, hai una possibilità, o forse sei già ammalato, intendo quella malattia che dicevo prima, cioè questa chiusura nella idea che si sta bene, bisogna andare d'accordo, bisogna intendersi. No, no, scusate, questo è un equivoco. L'intesa non è una sintonizzazione spirituale, ma è il frutto di buone relazioni. Noi costruiamo benessere se abbiamo delle buone relazioni, che significa anche relazioni dove appunto chiariamo, definiamo, mettiamo dei limiti, dei confini, ci arrabbiamo, diciamo all'altro che non ci piace per poi dirgli che va bene, che possiamo pensarci. Ecco, c'è, dove c'è della dinamicità, dove c'è della vita, in fondo ci sono delle persone che stanno provando a stare al mondo e stare al mondo nel modo migliore, nel modo dove come dire, la felicità e il benessere siano la guida di questo stare al mondo e non mettersi a riparo. Una vita a riparo, scusate, è una vita che non vale la pena vivere.
Mettersi al riparo, lei usa questa espressione che è davvero chiarissima, no? Ci mettiamo al riparo nelle relazioni.
Esattamente questo.
Va bene.
Per quanto riguarda invece violenza e aggressività, allora la violenza è un atto volto a eliminare l'altro. Tu sei il mio problema, ti devo far fuori. L'aggressività invece è una componente della nostra relazione, cioè l'aggressività, la dice la stessa etimologia, ci porta verso l'altro, aggredior, ci porta verso l'altro, anche in maniera eccessiva, cioè pensate a una prossemica di eccessiva vicinanza, pensate non so, al nostro corpo che prende delle forme anche talvolta esagerate, quando ci arrabbiamo, ci deformiamo, usiamo delle parole per andare verso l'altro. Ecco, l'aggressività è andare verso l'altro, talvolta in modo eccessivo, maldestro. L'altro può dirci: prendi le misure, allontanati. Ecco, nella violenza l'altro non può fare questo perché lo abbiamo già fatto fuori.
Eliminato. Va bene. Allora, un po' mi rassicura, sono più aggressiva che violenta, per cui insomma va bene.
Nero e scuro.
Ma è anche importante perché in qualche modo lei ci autorizza anche ad essere aggressivi, insomma, no? Cioè a vivere le nostre relazioni con quel giusto coinvolgimento, e un po' di aggressività non è altro che il sintomo di un, come dire, di un vero interesse, no? In quello che stiamo facendo.
Certo.
Va bene, io la congedo, la ringrazio infinitamente per il suo lavoro.
Grazie, grazie a voi, grazie per questa cura e attenzione, è stato effettivamente molto interessante per noi questo viaggio e soprattutto abbiamo apprezzato molto anche il nostro direttore Daniele Novara, vostra capacità di vedere lontano, e questo non è scontato. Vi ringrazio molto, la ringrazio molto Claudia, buon lavoro e buona fortuna.
Grazie, grazie a voi, lunga vita al vostro centro, al vostro
anche
lavoro.
Anche a voi, grazie.
Arrivederci, arrivederci. Allora, ci siamo salutati con Paolo Ragusa, ma non finisce qui l'appuntamento con Litigare Fa Bene, avremo un ultimissimo intervento con Matteo Bernardelli, che è il coordinatore di tutte le attività del centro, e quindi, come dire, guardiamo attraverso il buco della serratura di questo centro per capire bene che cosa succede e quelle che sono tutte le attività che avvengono all'interno del centro psicopedagogico di Piacenza. Un po' di pubblicità e poi torniamo insieme.
Litigare fa bene su Radio Dolomiti.
Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico, nella tua gabbia due per tre, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi, l'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi, storie dal gran finale, sperasi, comunque vada Pantarei, I'm singing in the rain. Lezioni di Nirvana, c'è butta in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria, la folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma, occidentali scarma. Di Chanel su corpi assettici, mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili, tutti tuttologi col web, coca dei popoli, oppio dei poveri a cercarsi umanità virtuale, sex appeal. Comunque vada, Pantarei I'm singing in the rain. Lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. Si distrae, cadono gli uomini occidentali, scarma. Occidentali, scarma. La scimmia si rialza. Namaste.
Qua Francesco Gabbani, Occidentali Scarma, con questa canzone insomma ci avviciniamo all'ultimissimo intervento, all'ultimo momento dedicato a Litigare fa bene, e lo facciamo giustamente presentando intanto Matteo Bernardelli, che è coordinatore, si occupa della comunicazione ma anche della promozione del centro psicopedagogico di Piacenza, il centro insomma che abbiamo conosciuto bene in queste settimane, in questi mesi, e abbiamo capito che vanta professionisti di altissimo livello, ma siamo curiosi di capire questo centro esattamente che cosa fa. Intanto buonasera Matteo, ben trovato.
Buonasera Claudia e buonasera a tutti i radioascoltatori.
Allora, grazie di essere con noi e senti, ti faccio una domanda un po' provocatoria, me lo concedi Matteo? Posso?
Fammela.
Allora,
fammela la domanda provocatoria.
Devo dire che la domanda, sai, in realtà non te la faccio io, ma insomma, prendo spunto da un messaggio che ha scritto un radioascoltatore, il quale dice: potevate concludere con una litigata dimostrativa? Devo dire che mi sembra molto carina questa domanda, che in qualche modo la giro a te, ma nel vostro centro voi litigate fra di voi qualche volta? Quando fate le vostre riunioni e dovete decidere un po' di cose, la programmazione delle attività, ci saranno dei momenti in cui vi arrabbiate tra di voi oppure no?
Guarda, ci arrabbiamo e litighiamo con tanta passione nel nostro centro, perché è il luogo giusto dove comunque sperimentare litigi come momento evolutivo delle relazioni. Paolo prima parlava della competenza nella gestione delle situazioni conflittuali come necessaria. E figurati se in un posto di lavoro possono mancare le situazioni conflittuali.
Direi.
Certo, litighiamo e cerchiamo di litigare bene, che tra l'altro è il nome di un metodo inventato da Daniele Novara che stiamo portando nelle scuole d'Italia.
Okay. E tra l'altro abbiamo scoperto che anche in Trentino, nella zona di alcune scuole di Riva del Garda e di Arco, conoscono il metodo e lo stanno già mettendo in pratica con grande successo, per cui insomma in realtà qui ci siete già arrivati da un bel po', però siamo sempre contenti di, come dire, di promuovere sempre di più questo bellissimo messaggio. Matteo, quali sono le attività del centro? Immagino saranno tantissime, ma tu puoi provare ad elencarcene un po' per capire...
Guarda, un elenco sarebbe noioso. Vi presento l'attività del centro partendo dal contenuto che è quello legato alla formazione.
Sì.
Cioè, il pensiero che sta dietro l'attività del centro è quello di formare le persone a vivere le proprie relazioni, la propria vita in maniera più... come dire, più viva. So che è un gioco di parole vivere in maniera più viva, però è quello che mi va di utilizzare, perché in effetti è così. Le situazioni conflittuali poi si declinano nell'ambiente di lavoro, familiare, con i vicini di casa, con il postino, con chiunque, cioè le situazioni conflittuali sicuramente non mancano. Imparare a gestirle è possibile e quello che facciamo è appunto proporre dei corsi di formazione, dei percorsi, delle esperienze formative finalizzate a vivere al meglio le relazioni quotidiane.
Ci fai l'esempio di un corso, quanto dura? Potrei anche chiederti quanto costa, ma non so, magari mi sembra un po', forse non è molto carino, però già anche solo per avere un'idea, ma insomma, quanto dura? In che cosa consiste il corso? Cioè sono delle serate, dei weekend?
I corsi sono strutturati con diverse lunghezze, ci sono i workshop che durano un giorno, si svolgono di sabato, tendenzialmente nella sede che abbiamo a Milano o a Piacenza, e sono degli assaggi di alcuni argomenti. Non so, prossimamente il 9 di marzo a Milano c'è un corso che si chiama La competenza conflittuale, che vuole essere proprio una giornata di assaggio per sperimentare il metodo maieutico nella gestione dei conflitti. Però poco più avanti...
Perdonami se ti interrompo, si sperimenta, quindi vuol dire che non è teoria, cioè si fa proprio esperienza durante il corso?
Sì, ci tengo a sottolineare la dimensione dell'esperienza, formativa e dell'esperienza che si svolge all'interno di un gruppo di persone che, come dire, condividono un bisogno, perché comunque le persone che partecipano a questi corsi hanno dei bisogni formativi, poi da riportare a casa. E quindi parliamo proprio di esperienza perché l'aspetto teorico ovviamente c'è, ma quello che si svolge durante un corso è un'esperienza di gruppo. Il gruppo è fondamentale nei nostri corsi e vengono appunto realizzati con gruppi che vanno da 12 a 20, 25 persone al massimo, proprio per dar modo a tutti di partecipare attivamente all'interno del percorso che hanno scelto.
E quindi litigate.
Ti dicevo prima, ma non ti immaginare un ring, però la metafora del ring rimane comunque, più che del ring della palestra, un luogo, un setting adatto, preparato per sperimentare un'esperienza e accorgersi che quell'esperienza può essere vissuta con tanti punti di vista diversi e con capacità e profondità differenti. L'esempio del workshop sulla competenza conflittuale cade proprio a fagiolo, nel senso che è una giornata che dura in totale 7 ore, dalle 9:30 alle 5:30 del pomeriggio, ed è un'esperienza nel quale i partecipanti sperimentano un po' come loro considerano il litigare, il litigio, e qual è il loro approccio principale, no? Perché poi il litigio può essere appunto affrontato in tanti modi. Gestirlo vuol dire starci dentro. Ti faccio un esempio di un corso, diciamo, di un peso maggiore, si chiama Sostare nel conflitto. Già nel titolo è abbastanza evidente la presenza della situazione conflittuale e della richiesta necessaria di stare all'interno di una situazione che è scomoda, perché il conflitto di per sé è una situazione scomoda. Ma invece di evitarlo, invece di imporsi, ci sono altre modalità che sono proprio quelle di considerare il conflitto come imprescindibile dalle relazioni. E quindi alcuni conflitti sono proprio inevitabili. Io penso al rapporto di coppia, penso al rapporto lavorativo con i colleghi, ai rapporti familiari. No? E tutti questi conflitti sono appunto inevitabili. Ci sono, bisogna starci dentro e gestirli. Sostare nel conflitto è un corso che dura diversi mesi, dura 9 mesi, gli incontri sono mensili, ci sono 6 incontri spalmati appunto lungo questi mesi che durano più o meno dal giovedì al sabato, per cui sono, immaginatevi come se fossero dei master, no? Nel quale tu arrivi con i tuoi pensieri, il tuo bagaglio di esperienza su quello che è la gestione del conflitto, e in questo corso quello che diciamo poi si genera sono appunto nuovi punti di vista e nuove competenze nel gestire le situazioni conflittuali. Ti racconto questo perché l'ho sperimentato sulla mia pelle. Io sono arrivato al CPP come allievo, come corsista. Sostare nel conflitto è stato il primo percorso che ho incontrato. Ti dico che è stato un cambiamento, ed è un cambiamento anche per gli allievi che in questi anni lo hanno frequentato. Compito mio all'interno del centro è anche quello di raccogliere poi le suggestioni, le esperienze proprio vive degli allievi, e tutti quelli che hanno partecipato a soffrire nel conflitto hanno sempre espresso un cambiamento avvenuto durante i mesi. Questo è importante.
Certo, ma posso farti una domanda? Chi sono le persone che decidono di partecipare a un corso di questo tipo? Cioè, tu che cosa rilevi come forte motivazione? Si arriva dopo che cosa a decidere di fare un percorso di questo tipo?
Allora, sono persone che hanno avuto il coraggio di fermarsi e dire questa cosa potrei farla meglio, in questa cosa potrei sperimentare un altro approccio rispetto a quello che già conosco. Poi, lavorativamente parlando, chi partecipa al corso Soffrire nel conflitto ha esperienze diverse. Ci sono tante persone che lavorano nel mondo della scuola, tanti educatori, molti insegnanti, ma ci sono anche medici, avvocati, fisioterapisti, impiegati, c'è chi lavora in banca, chi lavora in azienda, chi lavora in una cooperativa sociale. Proprio perché essendo imprescindibile la situazione conflittuale, nel momento in cui è presente una relazione, a questo corso partecipano persone con esperienze lavorative e personali molto diverse.
Ho capito. Molto interessante. Allora, devo dire che comunque, Matteo, guardando il vostro sito del centro, mi sembra che non finisce tutto qui, eh? Cioè, oltre a questo avete davvero tantissime attività. Possiamo provare a ricordare quelle che tu ritieni più importanti e più significative per il vostro centro?
Certo, guarda, sicuramente la scuola di counseling, che è un percorso triennale finalizzato a preparare, a formare quei professionisti della crescita personale che sono appunto i counselor. Il nostro approccio è un approccio maieutico, è un approccio che cerca di far emergere le potenzialità e le risorse delle persone. Capita spesso di incontrare delle persone in difficoltà, e a volte sono talmente in difficoltà da non riuscire a vedere neanche le proprie risorse. Quindi il counselor maieutico è quella persona che affianca e accompagna per un certo periodo, decisamente breve, che appunto è all'interno di una situazione che lo ingarbuglia, lo avvolge, gli impedisce di accedere alle proprie risorse. Quindi la scuola di counseling di sicuro è uno di quei servizi educativi che ci tengo a sottolineare, così come lo è la scuola genitori. La scuola genitori è una proposta eccezionale, perché è rivolta ai genitori che hanno sempre bisogno comunque di un orientamento, di un'indicazione pedagogica, per cui non è semplicemente l'esperienza dell'essere genitore, ma è l'esperienza di chi ha studiato questa questo argomento da anni e lavora in equipe. Lavorando in equipe c'è un confronto continuo, tutti i formatori del centro lavorano in equipe, e la scuola genitori, che tra l'altro si svolge anche a Riva del Garda, è proprio un momento nel quale i genitori arrivano con un loro bisogno legato appunto alla crescita dei propri figli, e tornano a casa con qualcosa di pratico, di concreto, che possono applicare già il giorno dopo. Scuola genitori è un ciclo di incontri, di conferenze frontali, in cui i genitori partecipano e possono ovviamente porre le proprie domande al formatore e al relatore della serata, ma è un percorso che si declina anche in due step, con una distanza diversa, perché l'incontro in plenaria è un incontro frontale. Ci sono poi dei laboratori che noi organizziamo per piccoli gruppi di genitori, e poi abbiamo gli sportelli di consulenza pedagogica che sono rivolti a un rapporto uno a uno con i genitori, per cui chi avesse una difficoltà specifica incontrata nell'educazione dei figli può rivolgersi al nostro centro per quanto riguarda le consulenze pedagogiche. Quindi,
prego.
La scuola genitori è anche qua un servizio che ha all'interno diverse declinazioni.
Anche, come dire, anche un pronto soccorso, come dire, d'emergenza, no? Quando c'è anche qualcosa di molto urgente da risolvere, possiamo definirlo così? lo sportello.
Quello che dico sempre è: noi ci siamo, noi siamo qui.
Bene.
Nel senso che il nostro centro è raggiungibile tramite il sito www.cppp.it, tramite telefono, tramite mail, ci siamo, quindi io invito anche i radioascoltatori a prendere contatto con noi, ma anche per un dubbio, un chiarimento, una domanda, una necessità che abbia a che fare con ciò che è l'apprendimento, per cui insegnanti, genitori o anche l'impiegato di banca che magari ha un problema di relazioni con i propri clienti, i propri colleghi, può rivolgersi ovviamente a noi.
Va bene.
Per questo abbiamo anche una rivista, si chiama Conflitti, giusto appunto.
Giusto appunto.
Ed è una rivista trimestrale che raccoglie un po' tutte le anticipazioni di quelli che sono i pensieri che poi il CPP andrà a sviluppare nei mesi futuri o negli anni futuri. Il numero che attualmente è stato spedito agli abbonati, perché è una rivista che si riceve in abbonamento, è dedicata proprio ai 30 anni del CPP. 30 anni dedicati all'imparare dai conflitti.
Bello. Bellissimo, io non so che cosa dire, veramente trovo che il vostro lavoro sia molto importante, molto interessante, che abbia delle ricadute concrete sulla nostra società, per cui non posso che ringraziarvi, ringraziare di essere stati ospiti del nostro programma e di averci dato, come dire, una nuova visione davvero di come vivere in modo sano, evolutivo i nostri rapporti. Caro Matteo, grazie di essere stato con noi anche tu e chissà che non ci sia, no? Ci siano altri appuntamenti proprio su queste frequenze con voi. Va bene.
Io vi invito al convegno dalla parte dei genitori che si svolgerà a Piacenza il 13 di aprile.
Ah, ok. E a Piacenza il 13 di aprile una giornata dedicata a questo tema, quindi.
Dedicata proprio ai genitori, dalla parte dei genitori.
Sì. Va bene, è rassicurante questo titolo. Ti ringrazio tantissimo dell'invito, grazie ancora del vostro lavoro e auguri per tutto. Va bene?
Grazie a te di tutto, noi ci siamo.
Grazie Matteo, ciao.